Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ed è oggi nostro ospite Nadir Shaman, che sta per raccontarci la sua avventura in bicicletta agli antipodi. Innanzitutto, benvenuto al programma in italiano di Radio SBS.
Grazie Marco, grazie di avermi ospitato qua a SBS e buongiorno anche a te.
Nadir, una curiosità innanzitutto, l'origine del tuo nome, che sarebbe il contrario di Zenith, no?
Sì, quindi astronomico arabo. Sono completamente italiano, però il nome è piaciuto a mamma e papà più degli altri e mi sono ritrovato con questo significato un po' ancestrale, quindi cosa preziosa, cosa scura e appunto opposto dello Zenith.
Parlaci un po' di te, quanti anni hai, da dove vieni?
Allora, ho 19 anni, 10 aprile del 2000 e vengo da Roma. Ho appena finito il liceo e dopo questa parte della mia vita del liceo scientifico ho deciso di viaggiare e prendere una nuova strada.
E sei giunto agli antipodi, in particolare Nuova Zelanda e Australia, per farti un giro in bicicletta. Allora, come ti è venuta questa malsana idea di farla in bicicletta mentre la maggioranza delle persone la fa in macchina, con i pullman, facendo l'autostop, acquistando un van, tu invece in bicicletta?
La cosa principale, non avendo ancora una patente, ho dovuto decidere optare per un mezzo di trasporto che potesse essere indipendente senza dover appunto dipendere su nessuno. E la bicicletta è stata un po' anche all'ultimo secondo, se così si può dire, perché avevo già pensato di andare in Nuova Zelanda e poi in Australia e, dato l'abbondanza di tempo che avevo, ho deciso di esplorare il paese quale è la Nuova Zelanda, che è un posto meraviglioso di quale avevo sentito molto parlare, proprio in bicicletta, pensando, come poi è stato, di trovare un ambiente meraviglioso e che mi ha regalato grandi emozioni, e in bicicletta in particolar modo.
Come hai scelto l'Australia e la Nuova Zelanda? Ci sono molti altri paesi al mondo dove poter fare questo tipo di esperienze e tu invece sei venuto proprio dall'altra parte del pianeta.
Beh, diciamo, è il posto più distante da casa proprio per definizione, proprio l'antipodo rispetto all'Italia, quindi mettermi in un punto di non comfort rispetto alla zona, quindi una nuova popolazione, una nuova lingua, una nuova cultura rispetto a quella che è a casa e dove, se non proprio dall'altra parte del mondo.
Raccontaci dell'esperienza all'arrivo. Allora, il lunghissimo viaggio, perché sappiamo che la Nuova Zelanda è ancora più lontana dell'Australia, devi aggiungerci quelle 3 ore che possono fare la differenza. Arrivi quindi, penso, mezzo rimbambito.
Assolutamente, pieno di jet lag alle 10 di sera, completamente distrutto.
Che cosa hai fatto?
Beh, sono andato per festeggiare in un pub semplicemente a prendere una cosa da mangiare dopo pasti dell'aereo, qualcosa di sostanzioso e qualcosa da bere, poi sono completamente andato a dormire per più di 12 ore, credo, nell'ostello. Sono arrivato ad Auckland, quindi ho iniziato a visitare sia le città, questa nuova, già da Auckland, che è una città molto simile alle metropoli anche europee, ma come poi ho visto più avanti anche in Australia, come Melbourne e Sydney, già là si respira un'aria diversa, proprio dall'altra parte del mondo. Persone molto gentili e cordiali che hanno portato la mia esperienza ad elevarsi ulteriormente, oltre ai bellissimi paesaggi che ci sono. Quindi sono arrivato e ho iniziato a cercare subito una bicicletta da comprare, più che altro.
Quindi compri la bicicletta e immagino fai un itinerario oppure parti proprio all'avventura, perché Auckland è all'estremo nord della Nuova Zelanda.
Avevo già preparato un itinerario, diciamo, che però non ho seguito quasi per niente, perché come al solito un viaggio si può preparare quanto si vuole, ma alla fine quando si è sul campo ci si trova in diverse situazioni che opzioni e appunto scelte diverse da ciò che si era pianificato. Quindi sono partito intorno al 25 di settembre da Auckland e ho iniziato ad andare verso sud. Poi mi sono spostato sulla costa est, costa ovest, fino ad arrivare a Wellington, la capitale, per poi passare all'isola del sud e proseguire sulla costa ovest dell'isola del sud.
Le tappe le facevi in base al punto che volevi raggiungere oppure avevi un obiettivo tipo 100 km al giorno?
Cercavo di mediare tra i due, quindi cercare un posto dove andare a dormire, anche perché mi sono sempre spostato, soprattutto nell'isola del nord, in base ai campeggi, stando con una tenda e cercando di non stare, sia per motivi di budget, sia per sempre cercare di vivere l'esperienza in Nuova Zelanda il più naturale e il più in mezzo alla vegetazione che ci potesse essere, mi sono mosso per campeggi, quindi cercavo di trovarne uno con un range di 60-50 km al giorno, per poi arrivare e potermi riposare, avere qualsiasi, quasi sempre, qualsiasi cosa di cui avevo bisogno.
Prima di arrivare da queste parti, tu eri già un ciclista oppure hai, diciamo così, tutti andiamo in bicicletta, però magari lo facciamo per andare al parco o al mare o quello che sia. Tu invece avevi già un'esperienza come ciclista pro?
No, assolutamente no, proprio mare e bicicletta in caso Pineta sul Lido di Ossia dove abito, quindi non molto più di, diciamo, 20 km se anche 10 massimo al mese, ecco, neanche, quindi non ero un ciclista esperto.
Quindi l'acido lattico dopo quante ore si è presentato?
Ho cercato di non pensarci e di continuare, soprattutto i primi giorni che sono i più difficili sia per le gambe che per la seduta e per tutto il corpo, è molto stancante, diciamo i primi 4-5 giorni, quindi ho semplicemente cercato di stare il più possibile, non pensare al dolore che dopo poco è sparito e non me ne sono portato troppo alla lunga.
Come riuscivi a restare concentrato? Perché a parte il fatto che si guida dalla parte opposta della strada in questi paesi, ma poi appunto durante un percorso, insomma, discretamente lungo, uno si può distrarre, si può deconcentrare. Tu avevi, non lo so, cuffiette con la musica, come ti mantenevi vivo?
Sì, certo, anche perché 3 mesi nel nulla più totale della Nuova Zelanda, se no si diventa matti. Avevo della musica, delle cuffiette, ogni tanto telefono scarico, quindi semplicemente con i rumori della natura, ecco. Però sì, cercavo di tenermi compagnia con me stesso, con musica o podcast o radio, se c'era campo, ecco, più che altro.
Hai mai trovato località o strade particolarmente ostiche? Perché la Nuova Zelanda, lo sappiamo, è un paese abbastanza montuoso e quindi ci sono anche delle strade che forse sono più difficili di altre.
Sicuramente, molte salite e discese, tantissime. Dopo un paio di settimane già fai l'abitudine rispetto alle strade sul quale stai pedalando, quindi la prima settimana e mezzo, 2 settimane sono state particolarmente ostiche perché è diverso dal tipo di terreno che c'è magari a Roma, quindi è nuovo. Però piano piano appunto ci si abitua. Il manto stradale è perfetto quasi in tutta la Nuova Zelanda, alcune parti più in mezzo, diciamo, alla natura proprio sperduta, possono essere più o meno sterrate, però sono sempre in condizioni ottimali le strade. Una volta mi è capitato proprio di scavalcare una montagna che era quasi al sud e ho dovuto fare una giornata in cui ho fatto solo quello e poi mi sono fermato anche per altre motivazioni, quali incidenti e cose.
Ecco, parliamo degli imprevisti adesso, perché in un viaggio così lungo è inevitabile che prima o poi ti succeda qualcosa.
Diciamo che ho bucato solamente una volta in 2 mesi e mezzo, quindi all'inizio, quindi ho avuto la prova di vedere se ero capace ancora di cambiare una ruota e cambiare una camera d'aria perché era bucata, o mettere dei tip top, così chiamiamo, per tappare il buco. Però mai rotto il filo dei freni, semplicemente dato che erano freni a disco, che sono un po' tosti da avere su una bicicletta. Una volta se ne è rotto uno, l'ho portata in riparazione, sono dovuto stare fermo una decina di giorni perché doveva arrivare il pezzo, però fortunatamente non ho dovuto aspettare tutto quel tempo perché sono riusciti a rimetterlo a posto in 5-6 giorni.
E poi ho avuto
un incidente, sì, proprio sul photo finish, ecco. L'ultimo giorno, arrivando a Queenstown, che era la mia, diciamo, meta, ho appunto scavalcato la montagna, sono arrivato dall'altro lato sulla discesa per arrivare verso Queenstown. Purtroppo una macchina, sempre perché è dall'altro lato della strada, qua in Australia come in Nuova Zelanda, stavo al centro, una macchina per provare a superarne un'altra mi si è palesata davanti e per non cercare di fare l'incidente più grosso di quello che è stato, sono andato sul bordo della corsia e a causa del brecciolino dei lavori sono scivolato e mi sono fatto una decina di metri in scivolata, diciamo, ecco.
Una bella grattata.
Decisamente, decisamente.
A quel punto che è successo? Sei andato al pronto soccorso? Magari ti hanno assistito quelli?
Sì, fortunatamente, dato la popolazione, appunto, come dicevo prima, neozelandese, è sempre aperta per dare una mano e aiutare in qualsiasi condizione possa stare chi necessita aiuto, o che siano soldi, qualsiasi cosa. Mi sono capitate anche situazioni in cui non avevo moneta proprio cartacea, quindi mi hanno prestato dei soldi, glieli ho ridati, e in questo caso un signore si è fermato e mi ha portato all'ospedale con tutta la bicicletta, tutta l'attrezzatura, borse, borsoni, giù all'ospedale mi ha assistito, ecco, in questo momento di necessità.
Comunque, insomma, sono stati infortuni e ferite che si sono rimarginate?
Sì, no, assolutamente, nessuna rottura, sono dovuto stare un po' fasciato per una settimanella e passa, però alla fine tutto curato, nessuna lesione che mi sono portato dietro, ecco.
Immagino che nel corso di questo viaggio tu abbia anche conosciuto molte persone, altri ragazzi, altri giovani che viaggiano, soprattutto negli ostelli, hai forse stretto anche amicizie?
Assolutamente sì, molte persone le continuo a sentire e le vedo anche qua in Australia e magari quando tornerò in Europa. Ho conosciuto persone un po' da tutte le nazionalità, a parte appunto australiani, neozelandesi, tedeschi, francesi, olandesi, sudafricani, un po' da tutte le parti del mondo, e con molti ancora mi tengo in contatto. Appunto, gli ostelli sono un ottimo punto di ritrovo e di conoscenza per altre persone, e ha aiutato molto anche durante la solitudine del viaggio in sé.
Italiani ne hai trovati?
Molto pochi in Nuova Zelanda, veramente molto pochi, parlerò di una decina più o meno, su un territorio comunque vasto quasi quanto l'Italia, quindi è stato anche sorprendente trovarne così pochi rispetto ad altri luoghi in cui avevo viaggiato.
E poi sei arrivato in Australia.
In Australia, sì, a Melbourne. Un mese, una settimana fa.
Anche lì bicicletta oppure?
No, lì molto più libero. Mi sono liberato della bicicletta in Nuova Zelanda, più che altro per prendere l'aereo, e poi nel caso mi sarebbe andato di riprenderla qua. Avevo anche pensato di fare Melbourne-Sydney in bicicletta, però con la situazione fuochi che ci sono stati e pioggia, caldo, ho detto è meglio evitare, magari un'altra volta ci si ripenserà. Qua a Melbourne e a Sydney in questo momento sto semplicemente viaggiando e cercando di trovare un posto nel mondo e magari in futuro tornarci.
Ma questa esperienza in bicicletta pensi che la ripeterai magari in un altro continente, oppure hai deciso?
No, credo, non ho gettato la spugna ancora, ecco. Probabilmente più avanti, adesso dovrei tornare in Italia per studiare, magari dopo, sia in Nuova Zelanda, dove credo di tornare, ma sia, vedremo, nel sud-est asiatico, in Giappone, non lo so, vari piani in mente dopo aver fatto questa prova per nuove avventure in bicicletta, ecco, di cicloturismo.
Alla luce della tua esperienza, se ci fosse adesso all'ascolto online, perché questo programma ovviamente è anche un podcast, qualcuno che dall'Italia ti ascolta e dice ma quasi quasi lo faccio anch'io, che consigli ti senti di dare? Che cosa devono fare prima di intraprendere un viaggio del genere, e magari che cosa devono fare per comprare la bicicletta giusta, certo, per portarsi dietro le cose che servono e magari lasciare a casa quelle che non servono?
Certo, una preparazione ci vuole, non per forza un allenamento. Come ho detto prima, io non ero per niente allenato per questo tipo di viaggio. Dipende sempre dal tipo di viaggio che si vuole fare, anche in bicicletta. Se volete stare come me con una tenda, un sacco a pelo, uno stoino in mezzo al nulla, meglio portarsi di casa, perché si conosce meglio ciò in cui si dorme. Per la bicicletta è meglio sentire sul posto, come per me è successo, le persone che magari conoscono in degli shop di biciclette. Ovunque voi stiate, ci sta sempre qualcuno che cerca di vendere una bicicletta. Magari l'errore che posso dire di non fare è non cercarne per forza una nuova assolutamente mai utilizzata, ma anche guardare negli shop locali o nei servizi online o locali di biciclette o di attrezzatura usata, quindi anche borse. Io ad esempio avevo due borse dove tenevo più o meno tutto quello che necessitavo, quindi vestiti, attrezzatura per il campeggio, sacco a pelo, stoino, appunto tutto quanto in due borse posteriori. Quindi prepararsi, guardarsi qualche video anche su internet, si trovano per prepararsi a un viaggio di cicloturismo, quindi che attrezzatura può essere utile per il tipo di viaggio, altri che hanno fatto come me esperienza in altri paesi e che possono aiutare a rendere l'esperienza più ottimale possibile.
Per quanto riguarda gli attrezzi, allora immagino un cacciavite può sempre fare comodo, una pinza può sempre fare comodo, che
sì,
cos'altro serve?
Beh, ci sono, per dire, da noi da Decathlon vendono le cose molto, un kit per riparazioni della bicicletta, che intendono chiavi per sellino, sella, per il manubrio, per le ruote, per poter cambiare appunto camere d'aria. Quello che mi sento di dire è avere sempre un paio di camere d'aria di scorta. Ovviamente fatevi dare quelle della vostra bicicletta per le vostre ruote, se no in mezzo al nulla senza la giusta camera d'aria è un po' un problema. Una catena di ricambio, comunque se si va in un negozio e si dice devo fare questo viaggio, cos'è che può servirmi? Vi daranno tutto quanto il necessario e vi consiglieranno anche cosa è più leggero, cosa è meglio portare, perché ovviamente meno peso si ha addosso meglio è, quindi si va più veloci e si fatica di meno poi sulla strada o in caso in mountain bike. Ho incontrato anche molte persone che hanno fatto il giro del mondo o della Nuova Zelanda in mountain bike, quindi anche in mezzo, diciamo, alla vera natura, su dei percorsi non asfaltati.
Hai calcolato, anche se in maniera forse approssimativa, quanti chilometri hai percorso in bicicletta?
Più o meno dovrei stare su 2100, ecco, perché da Auckland sono andato appunto giù fino a Queenstown facendo un po' coast to coast in mezzo alle due isole, quindi sì, più o meno 2100.
Quindi più o meno 10 tappe del Giro d'Italia.
Sì, però in 2 mesi e mezzo, quindi me la sono presa con calma, anche riposandomi quando era necessario. E appunto, anzi, cose per la febbre, per mal di gola, preparatevi, per chiunque sia in ascolto e lo necessita, preparatevi al meglio anche dal punto di vista di sicurezza per voi. E anche una, visto in Nuova Zelanda, cioè anche come in Australia, bisogno di un, se serve l'ospedale bisogna comunque pagare, quindi un'assicurazione prima di partire dall'Italia è meglio farla se volete fare questo tipo di viaggio, ecco.
Eri il tipo che quando c'erano 2 gocce di pioggia se ne stava a casa o riparato, oppure hai anche percorso chilometri sotto la pioggia?
Pedalato molto sotto la pioggia, poi in Nuova Zelanda si sa, piove molto, soprattutto sulle coste. Se mi svegliavo e stava piovendo cercavo di fermarmi, almeno non rischiavo di scivolare o di qualsiasi cosa, però spesso sono stato colto in mezzo alla pioggia mentre stavo già sulla strada e in quel punto, a quel punto pedali finché non arrivi a destinazione, speri che la pioggia smetta il prima possibile.
La tua avventura agli Antipodi sta per finire, quali sono le prossime tappe?
Beh, dopo Sydney tornerò a Melbourne e poi dovrei andare, ancora non è sicuro, comunque è sempre tutto in pianificazione, dovrei andare forse a Bali a fare un percorso di volontariato e poi rientrare in Europa attraverso la Spagna, per poi andare in Italia a iniziare studi all'università.
Nadir, in bocca al lupo e naturalmente appuntamento alla prossima avventura in bicicletta.
Grazie, grazie Marco e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.